Oggi su Kirk e mi sarei sì, c'è qualche cosa anche sul foglio. Beh, dai, iniziamo. Mitici amici e commensali, auguro a tutti quanti voi. Kirk è ucciso, Kirk è ucciso. La furia di Trump è ancora caccia al killer. Cioè, il tema per il Corriere della Sera è la furia di Trump. Devo dire la verità che sapete che io non amo molto, tranne che nella zuppa, i titoli super incazzosi. Però morto a destra, festa a sinistra. Devo dire la verità che il titolo più azzeccato oggi lo fa Libero sulla questione di Kirk, perché vedete come scriveva oggi il Wall Street Journal, che è molto interessante, e come, devo dire la verità, anche l'amico Claudio Cerasa cercava di scrivere, ha scritto sul foglio. Il tema fondamentale di tutta questa vicenda è che qui hanno ucciso un'opinione, non un uomo politico, non un attivista, anzi non un attivista di partito, ma un'opinione. E l'opinione per la quale è stato ucciso esattamente in quel campus universitario si chiama Prove Me Wrong, cioè prova che io ho torto. Questo è il concetto dell'incontro che lui faceva, cioè lui si circondava di persone che non la pensavano come lui e lui cercava in maniera provocatoria, decisa, su cose più o meno condivisibili, di, io ne condividevo gran parte, di discutere con gli altri. E devo dirvi la verità, il feltrino oggi sulla stampa sintetizza le ultime tre righe del suo colto, anche un po' troppo oggi, rubrichino. Se uno come Kirk dice dimostrami che sbaglio, non glielo si dimostra, gli si spara. Questa è la sintesi di quello che è avvenuto. Questo è un primo elemento, cioè ammazzano uno che, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, era alla corte di Trump, quindi tutti i giornalisti che sono pro sinistra, pro destra, pro Trump, pro Biden, diventano automaticamente alla corte con quest'aria, no? Del servo del potere, perché vedete, la corte implica servo del potere, esattamente servo del sistema, è quello che dissero Indro Montanelli prima di sparargli, servo del sistema. È una giustificazione più elegante che viene inclusa nella frase alla corte di Trump. Siamo tutti alla corte di Trump, quindi se pensiamo che alcune cose Trump le faccia bene, altre molto male, come i dazi. L'altra cosa stupenda è che il Corriere della Sera che cosa pensa di fare? Bisogna intervistare il premio Pulitzer Everett, che tutti quanti voi conoscono, un giornalista, una giovanissima generazione, vabbè, ve l'ho detto, dice il presidente sta cavalcando la tragedia. Cioè, vedete, il problema del Corriere della Sera, che è meno, come possiamo dire, svelato di Odifreddi, è meno svelato di Friedman e di quei cretini che oggi inneggiano alla morte di questo Kirk dicendo che se l'è cercata, è meno svelato di quelle merde di studenti che mettono la faccia di Kirk in giù e schiacciano. Con scritto sopra meno uno, va bene? Meno uno. Io sono talmente per il free speech che penso che loro abbiano il diritto di scrivere questa cosa, ma io voglio avere il diritto di pensare che facciano schifo quelli che quando muore una persona riescono a scrivere meno uno. Voi vi rendete conto che sono dei giovani studenti universitari che vengono ricevuti dai ministri, che fanno le loro assemblee, che parlano di democrazia, che parlano di fascismo. Poi muore Kirk e gli mettono che andava a fare i dibattiti nelle loro università con scritto Prove Me Wrong, e loro mettono il corpo di Kirk al contrario, con scritto meno uno. Sono molto indeciso se far vedere ai miei commensali quei 40 secondi in cui arriva lo sparo di questo pezzo di merda che ha ammazzato Kirk e tutto il sangue che gli esce dal collo e in pochi minuti tolgono la vita a questo ragazzo di 31 anni che, come qualcuno ricorda, ha una famiglia, ha una vita, morto. Meno uno. E quelle merde di studenti che scrivono meno uno. Cioè fate schifo, vi dovete vergognare. Ma vi dovete vergognare perché meno uno non si può dire neanche per neanche se ammazza ammazzano il peggiore dei peggiori. E poi, come dice Ste Corviglia, meno uno presuppone il conteggio, sono dei maledetti. Nel frattempo, il tema fondamentale è di questa vicenda, che noi che cosa prendiamo? Il Corriere della Sera deve intervistare il premio Pulitzer, che ci deve spiegare che il presidente sta cavalcando la tragedia, perché il problema oggi è il presidente che cavalca la tragedia, non il fatto che ci sia gente in giro che inneggia questo assassinio. Questo è il problema secondo il Corriere della Sera. Quindi fate bene a prendere il premio Pulitzer. Fate orrore, è morto un essere umano ammazzato da una bestia. Allora, se muore un essere umano a destra, a sinistra, in alto, in basso, che non ha fatto nulla, nulla se non avere delle opinioni che possono anche per voi essere abrasive, ma sono delle opinioni, devo dire che fate veramente rivoltare. Sallusti se la prende con loro e dice: quando Odifreddi, mi spiace perché Odifreddi io lo consideravo un matematico, una persona seria, ma evidentemente queste persone serie sono obnubilate dal loro odio. Quando Odifreddi dice che sparare a Martin Luther King o a Trump o ad un esponente MAGA non è la stessa cosa, vuole semplicemente dire che c'è una catena di valori, i suoi evidentemente, per cui è più giusto sparare a qualcuno che a qualcun altro. Ma voi vi rendete conto? Cioè è una cosa mostruosa, e Friedman se l'è cercata, dice Sallusti. Saviano, la sua morte è un vantaggio per Trump. Ma questi, ma come cazzo ragionano? Ma come cazzo ragionano? Se qualcuno si permettesse di torcere un solo capello a Saviano, noi dovremmo urlare contro quel cretino che ha torto un capello a Saviano. Se qualcuno si permettesse soltanto di avere un po' di violenza nei confronti di Odifreddi, noi dovremmo dire che è un bastardo, così come se qualcuno usasse violenza nei confronti degli studenti che hanno messo la foto di Kirk a testa in giù. Ma purtroppo il punto fondamentale è che c'è un tale odio da parte della sinistra per frustrazione, per aver evidentemente perso quel vento woke col che tanto li coccolava, che queste sono le conseguenze. Cose altrettanto serie: i droni sulla Russia, i droni russi che arrivano in Polonia. Beh, ieri era stupendo perché ne ho letti tutti i colori, ma anche alcuni di voi mi avete scritto e mi ha detto: ma non è che come il caso dell'Ucraina, del Nord Stream 2, che si diceva che erano stati i russi e poi è chiaro che erano stati gli ucraini? Beh, insomma, qui ci sono un pochino di prove, e soprattutto i russi pare che abbiano già detto che si tratta di incidente, quindi non c'è molta dietrologia dietro a questo. Poi possiamo decidere se è un attacco più o meno grave. Io lo trovo di una gravità incredibile. A tutti coloro che pensano di sottovalutare l'invio dei droni, vi segnalo che i droni che hanno inviato non sono i falsi droni della flottiglia, sono droni con cui si uccidono uomini, si distruggono case. Dice giustamente Lorenzo Cremonesi, non so chi, sul Corriere della Sera: quando sono andato a vedere in Polonia questa roba, certo rispetto alle macerie dell'Ucraina è niente, ma il principio, dice giustamente, è che la violazione di uno spazio aereo, pensate un po' se avvenisse nelle vostre casette di merda italiane, voi che dite: ma che cosa volete che sia? Io vorrei bene quando ci arriva un bel drone sulle nostre casette italiane. Ah, mi ci siamo sbagliati, forse è un errore. Quindi quando leggo il fatto, la UE in assetto di guerra senza la verità sui droni, beh, io dico, insomma, se qualcuno mi invade per cielo, per mare o per terra, anche per pochi istanti il mio territorio, se uno Stato non reagisce, non stiamo parlando di uno Stato, stiamo parlando di una meba. Dall'altra parte, e qui c'è un'altra grande divergenza politica ideale con Donald Trump, che minimizza questa cosa, dice: no, ma è stato un incidente, una ceppa, volevo dire se avveniva questo sui cieli di New York, di Los Angeles o di Miami, che come avrebbe risposto Trump. Nel frattempo il Parlamento europeo ovviamente ieri ha votato dividendosi, Forza Italia ha votato a favore, i grillini si sono astenuti, una risoluzione in cui ha cercato di mettere un po' insieme tutti per dire che si deve riconoscere lo Stato di Palestina, ma è stata espunta almeno la parola genocidio. Devo dirvi la verità, la cosa più interessante oggi sulle vicende palestinesi è il report di Francesca Del Vecchio, che si era imbarcata sulla flottiglia. E come si capisce dalle ultime righe di Francesca Del Vecchio, lei crede che la flottiglia stia facendo una cosa giusta, che stia portando gli aiuti umanitari. Io sono convinto che Francesca Del Vecchio non la pensi esattamente come la penso io su tutta la flottiglia e su Israele. Per quanto mi riguarda, la flottiglia è una farsa. Ma comunque, la pensa come la pensa, si era imbarcata e ci racconta: io giornalista cacciata dalla flottiglia solo perché facevo il mio mestiere, dice peraltro avevo visto che c'era una persona, un attivista con un sacchetto di McDonald's, quindi che non mi sembra una cosa anche voglio dire censurabile da sti comunisti della flottiglia, e questi attivisti della flottiglia hanno impedito a tutti quanti noi, a tutti gli attivisti che erano lì vicini, di poter pubblicare un video con questa che aveva il sacchetto di McDonald's, perché sarebbe stato indignitoso avere evidentemente un simbolo della multinazionale americana. Però già da lì, dice Francesca, avrei dovuto capire che cosa era il clima sulla flottiglia. Alla fine va a finire che questi prendono e mi cacciano perché dicono che scrivo per un giornale di merda, La Stampa, che, devo dire la verità, c'ha persone che scrivono cose su Israele che io condivido e persone invece che, come Francesca Del Vecchio, immagino siano invece molto più simpatetiche per le ragioni della flottiglia. Gli attivisti giornalisti hanno, gli organizzatori hanno, insomma, ne dice e racconta il fatto di una giornalista che loro considerano non allineata, stiamo parlando non di una di Libero, della Verità o del Tempo, non Giulia Sorrentino, beh, la cacciano dalla flottiglia. Questo è il sistema di trasparenza di questa flottiglia. Nel frattempo io non mi stupisco perché tutte le azioni terroristiche o di guerra non hanno trasparenza. Voi pensate che quando i giornalisti, a proposito del giornalismo, che si embeddavano all'11, al 7 di ottobre, no? Perché abbiamo visto che poi hanno ammazzato un giornalista, gli israeliani, che era embedded alla strage del 7 ottobre, potesse dire qualche cosa. Immaginate se può dire qualche cosa uno embedded da Hamas, se non può dire qualche cosa una giornalista che è embedded da una cosa che non dovrebbe essere direttamente terrorista, ma finanziata dai terroristi come la flottiglia. Ma questa cosa che oggi tira fuori Corrado Ocone sul Libero nascosta è incredibile. La regione Sardegna, secondo quello che dice Corrado Ocone, dà 68.235 euro al Fatto Quotidiano per organizzare la sua festa. Io rimango basito, non perché io quando organizzo la festa della ripartenza io prenderei soldi anche da Hamas, no, diciamo la verità, dai terroristi no, sono ben contento per loro che hanno avuto un finanziamento pubblico e ci sta, ma il punto sostanziale è che il Fatto ci hanno fatto una capa tanta sul giornale che non prende finanziamenti pubblici eccetera, e poi Ocone svela il fatto che invece il Fatto si fa dare dei soldi di finanziamento pubblico per fare la sua festa, cioè per finanziare se stesso. Beh, una roba pazzesca se confermata. Siccome Ocone è persona seria, immagino che abbia fatto tutte le verifiche, e guarda caso la presidente grillina della regione Sardegna finanzia il giornale più vicino ai grillini. Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di carcere, cioè sostanzialmente a vita, dalla Corte Costituzionale brasiliana per tentato colpo di Stato, anche se uno dei giudici della Corte Costituzionale ha detto: ma smettetela, si tratta veramente, già l'ho detto Ciccio Mir cosa ne penso delle parole di Fredi all'inizio di questa rassegna, è stato condannato anche se uno dei giudici dice quella finta manifestazione, occupazione delle sedi istituzionali dell'8 gennaio del 2023 stile trampisti al Campidoglio, e si trattava di una bravata. 4-5 notizie economiche importanti con cui chiudo questa rassegna stampa. Hanno aperto il testamento di Armani, 2-3 cose fondamentali: il socio, il compagno di una vita dell'Orco, degli ultimi anni della vita, praticamente prende il 40% delle azioni, dei diritti di voto nell'Armani, anche se lì a comandare sarà la fondazione, cioè lì ha fatto una specie di mix Giorgio Armani, per cui c'è una fondazione che preserverà il futuro del marchio Armani, e poi le sue nipoti, figlie dei fratelli e sorelle, e il suo compagno, soprattutto il compagno, avranno la guida operativa della nuova Armani. Tutte le sue case vanno alla sorella e a, diciamo, alle nipoti, tranne quella di via Borgo Nuovo, mi sembra che sia via Borgo Nuovo la storica casa di Armani, che andrà al compagno, compreso, mi sembra, un Matisse, che deve rimanere là in quella casa. Però la cosa più interessante è che Armani ha detto: però dovete fare entrare un socio industriale al 15%, quindi con un peso di minoranza, che sia o LVMH o Essilor Luxottica, cioè i soci di Armani, quelli degli occhiali, oppure L'Oréal, cioè un socio di grandissimo standing internazionale. Calcolate che L'Oréal, Essilor Luxottica e anche LVMH sono in qualche maniera già soci di Armani, hanno rapporti di partnership con Armani, quindi ha già tracciato un futuro della sua società, che è un futuro in mano ai parenti, ma con una grande alleanza industriale. Vedremo se basterà a tirar su diciamo il marchio nei prossimi anni. La Paramount, se vuole comprare la Warner Bros, ne parlo questo giorno, sarebbe una cosa gigantesca, cioè CNN comprato da Paramount. Ma la cosa che mi ha sconvolto è Sotheby's. Sapete, è una piccola notizia che ho trovato nel giornale di economia: la grande società di aste perde un botto di soldi, ha chiuso l'anno con una perdita di 250 milioni di dollari. Io non so come si possano perdere soldi facendo aste, posto che io prendo una cosa di Porro e la vendo a Rossi. Questa intermediazione la devi fare un po' con delle sedi, con delle persone, ma perdere soldi vuol dire che sta andando davvero male per loro. E poi il IMF fa una cosa pazzesca, cioè dice che la Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, sta aiutando i francesi, che come sapete sono nella merda fino a qua per il loro titoli pubblici, e dice che ieri ha detto faremo di tutto per aiutare la Francia, ma la MF nota un concetto un po' diverso rispetto a quello che disse la stessa Presidente della Banca Centrale Europea nel 2020 sull'Italia, in momento Covid, in cui disse che non siamo qui, Banca Centrale Europea, a ridurre e a manovrare gli spread. Poi però quando capita ai suoi amici francesi, ai suoi dante causa francesi, evidentemente dice e sottolinea MF in maniera molto arguta, beh, quando si parla dei francesi la Lagarde cambia idea. Stasera 10 minuti come sempre, e poi sul sito nicolaporro.it tutte le notizie di giornata. Ieri c'è stato una whatever it takes, Benedetta, riguarda un problema molto precedente e non riguardava soltanto l'Italia, riguardava tutto l'euro, come ricorderai, e lì c'era Draghi. Comunque hai ragione, le banche centrali è sempre difficile capire se sono dirette dalle pulsioni degli uomini, come sempre, o da regole generali asettiche, come si fa finta che siano. Ci vediamo questa sera. Ciao.